Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 692 di Studio di X, quello della settimana a partire dall'inizio del mese di ottobre, quindi da sabato sera 1 ottobre. Ci ascoltate su diverse emittenti, in onda corta, in onda media, modulazione di frequenza, insomma poi in internet per tutte le salse. Sono molteplici veramente le possibilità di ascolto che questa trasmissione dedicata al mondo della radio e delle comunicazioni vi offre. Potete fare riferimento al nostro sito internet www.studiodix.net, dove troverete l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate e la possibilità di contattare noi le emittenti che ci ritrasmettono. E invece per tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, l'URL da cui comincerà la navigazione è www.bclnews.it. Ci trovate poi sui social con le nostre pagine ufficiali e i nostri gruppi, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana. Vi ringrazio, siete stati veramente in tanti a segnalarci l'ascolto. Vi ricordiamo che il sabato sera e la domenica mattina siamo sui 6070 kHz di Radio BCL News, radio per passione, ma non soltanto, perché stiamo arrivando con nuovi spazi che conoscerete attraverso le nostre pagine Facebook e attraverso i gruppi, perché una nuova operazione in onda corta sta per essere effettuata, per cui si allargano le possibilità di ascolto di questa rubrica. Ma un ringraziamento particolare lo devo alle emittenti in onda media che sul territorio nazionale ci ritrasmettono, molte lo fanno già da parecchi anni. Saluto come al solito un paio di ascoltatori che ci hanno segnalato l'ascolto per i 1350 di AM, dove ci ascoltate il sabato e la domenica mattina e sera. Uno per tutti, Davide Borroni, che ci ha ascoltato durante lo scorso fine settimana, e poi siete in tanti ad averci ascoltato sui 6070 kHz. Sabato sera ci ha ascoltato Carlo Tenga, 45545 il Simpo, con un Sony CFSW11, una filare da 12 metri a Benevento. Ci ha ascoltato in Umbria Giampiero Cubinelli, tutto 4 il Simpo, con una Panasonic RFB11 e l'antenna stilo incorporata. E queste sono le segnalazioni di sabato sera. Domenica mattina ci ha ascoltato da Sorrento Giuseppe Buonocore, ci ha ascoltato con un segnale purtroppo piuttosto scarso Mauro Belgi, ci ha ascoltato Pietro Perna a Sala Consilina con un segnale 9.10, ci ha ascoltato Angelo Fragolino a Cervignano del Friuli con un ottimo segnale, ci ha ascoltato a Stradella Graziano Braga e ci ha ascoltato anche Francesco Caizzi con un Simpo 54555. Ringraziamenti a tutti voi e continuate ad ascoltarci. E a parziale correzione, ma non tanto, della notizia che vediamo già da un paio di settimane, cioè della sospensione delle trasmissioni fra il 20 settembre e il 20 ottobre della frequenza 7435 kHz di Radio Cina Internazionale in italiano, a parziale correzione devo dirvi di aver visto delle segnalazioni che mi auguro siano esatte, che vogliono il trasmettitore in attività. Quindi o non è spento ogni sera, o c'è stato, o la manutenzione è durata molto meno del previsto, o non è ancora cominciato. Sono cose a cui siamo abituati perché sono già accadute, però sappiate che Radio Cina Internazionale, che insomma è sempre molto attenta a comunicare questi eventi, non ha dato ulteriore comunicazione, per cui per noi ufficialmente fra il 20 settembre e il 20 ottobre le trasmissioni sulla frequenza 7435 kHz dovrebbero essere sospese. Così come è tornata indietro sui suoi passi, e ce lo aspettavamo, Radio Tirana, la trasmissione in lingua italiana è di nuovo a 7465 kHz, lo ha riportato anche il portale Italradio, che dice che sebbene con alcuni disturbi il segnale di Radio Tirana in italiano alle 17 UTC, le 19 in Italia, è tornato a 7465 kHz dopo lo spostamento di 10 kHz che era stato effettuato nelle scorse settimane. Anche per la nuova stagione, quindi, l'avanzamento di frequenza non dovrebbe interessare la trasmissione nella nostra lingua. C'è già disponibile la nuova schedule per il periodo invernale, il programma italiano torna alle 20, quindi alle 19 UTC, e secondo alcuni siti che l'hanno pubblicato questa scheda, fra cui anche BCL News, la scheda prevista per il trasmettitore di sci a chi non dà corta da 100 kW a partire dal 30 ottobre comprenderebbe quindi fra le 8 e le 10 UTC 7390 in albanese, e poi sui 7465 kHz alle 18.30 UTC in francese, alle 19 come vi dicevo in italiano, alle 20 e 30 UTC in tedesco, alle 21 UTC in inglese, trasmissioni che vanno in onda, vi ricordo, dal lunedì al sabato. I 7475 quindi verrebbero invece utilizzati in direzione del Nord America ogni giorno in albanese dalle 00 alle 01 UTC e in inglese dalle 2.30 alle 3 UTC, queste da martedì a domenica. E rimaniamo in casa Portalità Radio perché ha pubblicato una notizia molto interessante che riguarda le nuove prospettive di recupero per Coltano. Sono riunite alla Villa Medicea di Coltano, le 10 stazioni radioamatoriali marconiane d'Italia, CSMI, hanno dato un nuovo slancio al recupero storico della stazione radio marconiana della località pisana distrutta alla guerra del 44. Il comune attende dal demanio l'assegnazione della palazzina di Roccata, procedura laboriosa e da anni in corso. Un ruolo attivo della Proloco e dei radioamatori pisani, presentato uno studio storico del professor Filippo Giannetti, che ha individuato anche le frequenze un tempo utilizzate. Intervenuto la mattina del 24 settembre al convegno proprio del CSMI, l'assessore al bilancio del comune di Pisa, Andrea Serfogli, ha sottolineato l'impegno pluriennale dell'amministrazione per il recupero della palazzina della stazione marconiana, acquisendola dal demanio e destinandovi una somma di 2,3 milioni di euro, di cui 1,3 sono quelli promessi alla regione toscana. Ed è proprio sulla destinazione di questi ultimi fondi che si è compreso esistere alcune difficoltà che, insieme con il complesso iter di acquisizione, ritardano il progetto di recupero museale e a favore di imprese tecnologiche. Per la prima volta, in occasione del convegno CSMI, le sterpaglie intorno alla palazzina sono state tagliate e restituita una minima visibilità, aggiungerei io anche dignità. Un aiuto alle speranze del comune arriva anche dalla nuova Proloco di Coltano, che attraverso il suo presidente Antonio Dell'Omo d'Arme, già consigliere comunale di maggioranza, rilancia la proposta di ridenominare Coltano Marconi la località. La storia è davvero passata da Coltano per l'intuizione di Marconi, ha sottolineato nella sua conferenza il professor Filippo Giannetti dell'Università di Pisa. Questi comprese l'elevata conducibilità elettrica della zona acquitrinosa a sud di Pisa, dimostrata da studi scientifici solo quasi 50 anni dopo, e la posizione felice tra il mare e le colline che, secondo uno studioso americano, si comporterebbero da antenna, insomma, quasi parabolica naturale. In tale quadro, l'esperienza marconiana di puntare gigantesche antenne verso il Canada e l'Eritrea permise già nel 1911 di aprire l'Italia alle radiocomunicazioni intercontinentali sulla frequenza che oggi è sorprendente di circa 43 kHz e la potenza soltanto, sorprendente anche quella, di 14 kW e un trasmettitore a scintilla. Dopo Marconi fu Giancarlo Vallauri ad installare un secondo impianto ancora più potente e dotato di antenne poderose per conto della Marina Militare, trasmettendo con una frequenza valutata oggi intorno ai 12,75 kHz. Siamo nel periodo fra il 1919 e il 1923. Si inviavano dei telegrammi alla velocità di 7 megabit al mese. Oggi, commenta il professor Giannetti, il traffico dati avviene forse a 7 megabit al secondo. Dopo il periodo di Italo Radio, la stazione radiotelegrafica privata, Coltano fu affidata per 14 anni dal 1930 al Ministero delle Poste, ed è in quel periodo che Marconi farà accendere, come abbiamo più volte detto, le luci del Redentore di Rio de Janeiro, utilizzando proprio il segnale di Coltano. Nel giugno del 44 i tedeschi in ritirata distruggeranno l'intera stazione tranne la palazzina marconiana, allora non più in uso. Seguiranno poi deboli tentativi di ripresa, con le notevoli eccezioni del Signal Corps americano, che abiterà una stazione militare dal 55 addirittura fino al 2008, segno della lungimiranza riconosciuta al luogo marconiano, e poi la RAI, che dal 52 vi opera con il trasmettitore onda media, che oggi è rimasto l'unico in Toscana, quello che ripete Radio 1 sui 657 kHz oggi. Degli impianti marconiani, di Vallauri e delle Poste non resta più nulla, anche se un'analisi del terreno condotta dopo il convegno con un sopralluogo mostra reperti quali basamenti e tralicci, fossi di confine, garitte di sorveglianza e la stessa palazzina di Roccata. Far conoscere Coltano è ora l'importante compito della comunità locale, scientifica e dei radioamatori, sottraendola all'oblio e aiutando i progetti di recupero, ma occorre far presto, poiché da 72 anni regna infatti l'abbandono. Il Portalità Radio se ne è occupato in forma continua, noi abbiamo fatto da cassa di risonanza per quel che abbiamo potuto nel corso degli anni e continueremo a farlo finché ce ne sarà bisogno. E un'altra e ultima per questa settimana notizia tratta dal Portalità Radio riguarda la giornata europea delle lingue. Chi meglio della radio può esserne protagonista? La radio può infatti interpretare al meglio il multilinguismo europeo, lo afferma il Comitato di Radio in una dichiarazione sull'odierna giornata europea, odierna al 26 settembre, celebrata per iniziativa del Consiglio d'Europa. L'italiano, che è apparentemente una lingua minoritaria in un'Europa che è sempre più vincolata a una comunicazione in inglese, stretto dalle molte iniziative a favore di altre lingue, trova nella radio un'estensione delle proprie capacità capacità espressive in Italia come in altri paesi, e tuttavia non mancano le difficoltà quando le emittenti rinunciano alla dimensione internazionale. Oltre all'area più propriamente italofona, dal Gottardo all'Adriatico e fino al Mediterraneo, le trasmissioni in lingua italiana sono prodotte in Albania, Grecia, Romania, Turchia, con l'intento di raggiungere attraverso le onde corte tutti gli ascoltatori potenziali nella nostra lingua. In Olanda, Germania, Belgio, Lussemburgo e Spagna sono invece iniziative locali a diffondere su emittenti del posto dei programmi originali in lingua italiana per quanti conoscono o quantomeno capiscono la nostra lingua. Insieme con l'Italia, San Marino, Vaticano e Svizzera, le emittenti di Capodistria, Pola e Fiume svolgono poi un lavoro di raccordo tra la dimensione locale e quella internazionale. Ad esse va in particolare il sostegno del comitato Ital Radio e di tutte le iniziative portate avanti da Ital Radio stessa, il sostegno laddove la lingua anche alla radio rischia ogni giorno di essere marginalizzata. Purtroppo grandi nazioni, dalla Russia alla Germania, dalla Gran Bretagna alla stessa Svizzera, hanno cessato nel tempo i programmi diretti all'estero in questa lingua, preferendo ritrarsi in ambiti di comunicazione diversi o addirittura elitari. La radio invece può ancora svolgere il suo ruolo di collegamento senza confini. Il Comitato Ital Radio esprime, in occasione della giornata europea delle lingue, la preoccupazione per la banalizzazione e la localizzazione della radiofonia, ne ribadisce la dimensione internazionale e ne incoraggia la conoscenza e l'uso. Il Comitato Ital Radio si unisce quindi al messaggio del segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland, che la giornata incoraggia l'apprendimento delle lingue da parte di giovani anziani e sottolinea l'attenzione per la diversità culturale europea. Parole che sottoscriviamo e condividiamo in pieno. E orecchio alle trasmissioni per l'estero di All India Radio, perché sono sempre più frequenti le segnalazioni di segmenti in lingua inglese di cui insomma non conosciamo l'esatta collocazione, non schedulati. Sono tanti e soprattutto sono buoni i segnali con cui in questi ultimi giorni l'emittente arriva anche dalle nostre parti. Una trasmissione che in genere non arriva in questi giorni potrebbe essere ricevibile, e all'interno di queste ricezioni potreste anche trovarci dei notiziari in lingua inglese che potrete comprendere, di cui potrete prendere appunti per inviare i vostri rapporti d'ascolto. E vi ricordiamo che Radio Esterore Spagna già da un po' di tempo ha riattivato le sue trasmissioni in onda corta, lo fa ripetendo però i servizi per l'interno, almeno fino a fine mese le frequenze che utilizzerà fra le 18 e le 22 UTC sono i 15.390, i 15.500, i 17.715 e i 17.855 kHz. E orecchio anche alle trasmissioni di Radio Davanga e Radio Tamazui, che si ascoltano molto bene dalle nostre parti. Una delle frequenze di ognuna delle due emittenti è diffusa all'interno insomma del nostro territorio nazionale, la Santa Maria Galera, al sito della Radio Vaticana. Vi ricordiamo che trasmettono tutte e due in Juba Arabic. Radio Tamazui fra le 14.30 e le 15, 15.150 e 15.550 rispettivamente da Nauen e da Issudun, fra le 15 e le 15.30 sui 15.150 e, come vi dicevo, da Santa Maria di Galeria sui 15.550 kHz. Stesse frequenze utilizzate da Radio Dabanga fra le 15.30 e le 16.30 UTC. E si è fatto ascoltare dalle nostre parti in questi ultimi giorni anche Zanzibar Broadcasting Corporation, l'emittente che trasmette su 11.735 kHz fra le 15 e le 21 UTC, almeno questo segmento è certamente in onda, contiene alle 18 UTC un inserimento in lingua inglese da una decina di minuti scarsi. E cambio di frequenza per la BBC World Service. A partire dal 9 settembre il segmento in lingua inglese, che era diffuso su 5.875 kHz fra le 12 e le 14 UTC, è adesso in onda sui 5.810 kHz. Così come c'è un cambio di frequenza anche per la North Korea Reform Radio, airtime presa a noleggio dalla Uzbeka Red Telecom. Le trasmissioni in onda fra le 20.30 e le 21.30 in coreano, che erano sui 7.595 kHz, sono adesso in onda su 7.585 kHz. E nella settimana appena trascorsa si è fatta riascoltare, oggi in pienissima banda amatoriale, anche la Voice of Broadmasses of Eritrea, il suo secondo canale, il secondo programma di Asmara dell'emittente, è stato loggato a partire dalle 3 UTC sui 7.175 kHz. E invece non si ascolta già da almeno un mesetto un segnale in onda media proveniente da piuttosto lontano, ma a cui noi negli ultimi decenni ci siamo abituati, cioè il fortissimo e potentissimo segnale sui 1521 killers dall'Arabia Saudita. Non è facile avere notizie da quel paese, non sappiamo se si tratti di un problema tecnico o di una disattivazione definitiva. Fatto sta che i 1521 killers al momento non sono in onda. E siete in tanti che mi scrivete chiedendomi frequenze, soprattutto i neofiti, frequenze da ascoltare, soprattutto le più basse. Oggi ne consiglierò qualcuna, a partire dai 3320 kHz di Radio Sondergrenz, l'emittente in banda tropicale, trasmette in Afrikaans e dal Sudafrica. Provate ad ascoltarli, fra l'altro un emittente che è ancora conferma i suoi rapporti d'ascolto. E tornando a quanto ho detto credo un paio di settimane fa, parlando dei trasmettitori australiani in banda di 120 metri, mi chiedevo se fossero ancora attive le trasmissioni nella stessa banda provenienti dalla Corea. Bene, vi invito ad ascoltare la Voice of Korea sui 2850 kHz, una potenza dichiarata di 50 kW, così come i 3320 kHz proprio in isofrequenza con Radio Sondergrenz, anche questa dichiarata con 50 kW, operativi anche i 3250 kHz che però sono riportati ufficialmente con una potenza molto più bassa, in questo caso di 5 kW. E ottima segnalazione quella di Antonello Napolitano sui social, su diversi gruppi, fra cui quello del World Radio and TV Handbook. Infatti il 23 settembre la SABC, la Solomon Island Broadcasting Corporation, ha compiuto il suo 64esimo compleanno. Andate sul sito sabconline.com.sb e cercate un interessantissimo scritto che parla proprio della storia dell'emittente, che non è stato pubblicato quest'anno ma l'anno scorso per il suo 63esimo compleanno. E buona lettura. E altri due cambi di frequenze riguardano la BBC, non in inglese come quello di poc'anzi, ma nel primo caso il servizio in urdu, che fra le 15 e le 16 UTC passa da 17.790 a 15.755 kHz, e a fine periodo sono piuttosto frequenti questi cambi perché la propagazione è sensibilmente diversa rispetto a qualche mese fa e quindi c'è bisogno di effettuare qualche correzione. Qualche cambio anche per il servizio in farsi, che dal 21 settembre è diffuso fra le 3.30 e le 4.30 su 1251, 9.860, 11.895, 13.825, fra le 4.30 e le 5.30, 9.860 e 11.895 e anche 15.310, fra le 16 e le 17, 6.195 e 11.685 kHz. E torno anche su un'altra delle notizie che riguardano un emittente che insomma abbiamo seguito nel corso degli anni perché ci fa particolarmente simpatia, soprattutto la sua frequenza. Parlo dell'australiana Radio Simban, che vi abbiamo dato in questi ultimi mesi come inattiva sui 2368.5 kHz ufficialmente, cioè almeno quello che ci ha comunicato l'emittente, perché era in corso lo spostamento del sito trasmittente in onda corta, che prima era sul tetto sede, non poteva più chiaramente rimanere lì per ovvi motivi e per i problemi che dava, soprattutto utilizzando delle potenze più alte, e quindi questa era ufficialmente il motivo dell'inattività. Beh, ci giunge notizia che l'emittente è inattiva anche nella sua area, nella cosiddetta banda VHF NAS australiana, la frequenza è 151.675 MHz, e è inattiva anche in streaming, quindi non abbiamo più alcuna notizia di questa emittente. Mi auguro che ce ne arriveranno prima possibile e ve le forniremo. E web e privacy, il garante, internet delle cose, gli utenti sono poco tutelati. E quanto ha pubblicato Newslinet su oltre 300 dispositivi elettronici connessi a internet, come orologi e braccialetti intelligenti, contatori elettronici e termostati di ultima generazione, più del 60% non ha superato l'esame dei garanti della privacy di ben 26 paesi. E quanto emerge dall'indagine a tappeto SWIP a carattere internazionale avviata lo scorso maggio dalle autorità per la protezione dei dati personali appartenenti al Global Privacy Enforcement Network, il GPEN, di cui fa parte anche il garante italiano, per verificare il rispetto della privacy nell'internet delle cose. Il GPEN, rete globale per l'applicazione delle norme in materia proprio di privacy, comprende ad oggi 57 autorità in 43 paesi ed è stato costituito nel 2010 facendo seguito a una raccomandazione dell'OCSE. L'obiettivo è quello di promuovere la cooperazione internazionale fra le autorità di controllo in materia di privacy alla luce della crescente globalizzazione dei mercati e dell'esigenza di imprese e consumatori di disporre di un flusso di informazioni personali senza soluzioni di continuità. Indipendentemente dai confini nazionali, i membri del GPEN Penn si impegnano a collaborare per rafforzare la tutela della privacy in tale contesto globale. I riscontri raccolti dagli esperti e le autorità su più di 300 apparecchi delle principali società del settore hanno fatto emergere a livello globale delle gravi carenze nella tutela della privacy degli utenti. Il 59% degli apparecchi non offre informazioni adeguate su come i dati personali degli interessati sono raccolti, utilizzati e comunicati a terzi. Il 68% non fornisce appropriate informazioni sulle modalità di conservazione dei dati stessi. Il 72% non spiega agli utenti come cancellare i dati dal dispositivo. Il 38% non garantisce semplici modalità di contatto ai clienti che desiderano chiarimenti in merito al rispetto della propria privacy. Alcuni dispositivi analizzati hanno presentato anche problemi sulla sicurezza dei dati, ad esempio trasmettendo in chiaro, quindi in modalità non criptata, al medico curante, per esempio, informazioni relative alla salute degli utenti. Leggermente migliori, ma comunque preoccupanti, sono i risultati delle analisi condotte dal Garante italiano sul rispetto della privacy da parte di alcune delle principali società nazionali che offrono prodotti nel settore della domotica. Solo il 10% infatti non fornisce agli utenti alcuna informazione su come i loro dati personali sono raccolti, utilizzati e comunicati a terzi. E tuttavia il 20% non fornisce appropriate informazioni sulle modalità di conservazione dei dati. Il 30% non garantisce semplici modalità di contatto ai clienti che desiderano chiaramente in merito al rispetto della propria privacy. E il 90% non spiega agli utenti come cancellare i propri dati al dispositivo. L'indagine sulla cosiddetta Internet delle cose, IoT, commenta Antonello Soro, che è il presidente del Garante per la protezione dei dati personali in Italia, ha rivelato che le società del settore non hanno ancora posto sufficiente attenzione alla protezione dei dati personali, con il rischio peraltro di generare sfiducia nei consumatori. Alcune aziende, ad esempio, non si rendono conto che non solo il nome e il cognome, ma anche i dettagli sul consumo elettrico di una persona o i suoi stessi parametri vitali sono dei dati personali da proteggere, così come non è ancora sufficientemente garantita neppure la possibilità per i consumatori di cancellare i dati raccolti da questi dispositivi. Il Garante italiano, insieme ad altre autorità del Global Privacy Enforcement Network, monitorerà, ha sottolineato Soro, con attenzione questi prodotti e servizi al fine di verificare che la realizzazione di strumenti innovativi come elettrodomestici intelligenti, braccialetti per il controllo dei cicli del sonno, dell'indice glicemico oppure le stesse automobili connesse a internet non avvenga a danno della riservatezza dei dati personali, che spesso sono anche sensibili, quelli degli utenti. E continua l'affair Vivendi Mediaset. Infatti, come scrive ancora una volta Newsline, è in arrivo una terza proposta per l'accordo sul premium. Il CDA di Mediaset, che è stato convocato martedì scorso, e le indiscrezioni sulla questione Vivendi Premium si susseguono numerose. Pare che per quella data il gruppo abbia intenzione di presentare una terza proposta per uscire dal pantano creatosi a seguito del suo rifiuto di tener fede all'accordo siglato lo scorso aprile con Cologno. La tenacia dei bretoni è sicuramente apprezzabile, soprattutto se si considera che è dalla rottura avvenuta fra le due parti a luglio che il Biscione continua a ribadire la sua intenzione di ricorrere in tribunale per un risarcimento di 1,5 miliardi di euro. La prima udienza dovrebbe tenersi a marzo. Eppure l'holding d'Oltralpe non sembra intenzionata a mollare il colpo, probabilmente in vista di fine mese, termine ultimo per l'adempimento contrattuale. Le notizie più recenti vogliono che il gruppo guidato da Bolloré sia prossimo ad avanzare questa terza proposta, che non è, di cui non siamo a conoscenza nel momento in cui stiamo registrando questo appuntamento numero 692 di Studio DX, ma una proposta secondo la quale sia i francesi che gli italiani prenderebbero il 40% di premium, lasciando il resto poi a un terzo operatore sulla cui identità non mancano le teorie. Alcuni dicono che potrebbe trattarsi di una telco identificabile o in Telefonica, che già detiene l'11%, o in Telecom, che fa sempre capo a Vivendi. Alcuni parlano addirittura di Sky, soprattutto visto l'interesse che quest'ultima aveva già mostrato in passato per l'acquisizione della Pay TV in digitale. Da Sky Italia hanno già smentito questa possibilità. In effetti il gruppo guidato da Zappia si era mostrato interessato ad acquisire il 100% di premium, questo qualche anno fa, ma non avrebbe interesse adesso a salvarla ottenendo come premio solo un quinto del totale. Da Mediobanca insistono ancora nel sostenere che l'opzione preferibile sia la cessione a Sky in toto, operazione che permetterebbe sia di sbarrare la porta d'ingresso a Vivendi per il mercato pay nostrano, sia a concentrare il settore, che è una tendenza necessaria per tutte le pay TV d'Europa, anche a causa della pressione dei nuovi competitor OTT. E anche per questo motivo che alcuni sostengono come Mediaset potrebbe osteggiare l'accordo con Bolloré per incassare il risarcimento e fare al contempo la corte a Sky. Quest'ultima opzione però sembra quella più difficilmente realizzabile. Il gruppo di Murdoch è lanciatissimo e sicuramente potrà giovare molto delle difficoltà di premium senza doversi inserire fra i due litiganti, specie con l'asta per i diritti sulla Champions che si avvicina. Inoltre, non è detto che Vivendi debba finire per risarcire il biscione, visto che alla luce dei conti di Premium la tesi sostenuta dai francesi e che li spinge a rifiutare il contratto di aprile risulta molto credibile. In definitiva, se Mediaset non vuole andare a fondo, trascinata dalla cancrena di Premium, è bene che trovi un accordo con i francesi in fretta, altrimenti la situazione rischia veramente di complicarsi. E l'Unione Europea ha presentato una nuova proposta per il roaming gratuito. Ce ne siamo occupati nelle scorse settimane. Questa nuova proposta per l'abolizione dei sovrapprezzi sul roaming interno della comunità entro giugno 2017 arriva dopo aver scartato la precedente a causa di diverse lamentele. Il nuovo testo promette di rimuovere i limiti di tempo o volume che è imposto ai consumatori quando usano il loro dispositivo mobile all'estero nell'Unione Europea, pur garantendo un solido meccanismo di salvaguardia per gli operatori contro potenziali abusi. La nuova soluzione proposta, invece che basarsi su principi temporali come la precedente, nella quale era imposto un limite di 90 giorni al roaming gratuito, è costruita sul principio di residenza o su eventuali altri legami stabili con un determinato paese, come un lavoro o la partecipazione al progetto Erasmus, per esempio. Essendo infatti il roaming gratuito pensato per i viaggiatori che si spostano nel territorio europeo, gli operatori potranno esaminare il traffico degli utenti e stabilire se la loro SIM è attiva in modo prevalente, se non esclusivo, in roaming. E questo punto potrebbe causare problemi per persone come i cosiddetti frontalieri, residenti in un paese ma che lavorano in un altro, e non è chiaro come saranno gestiti. Infatti, in questi casi particolari, al momento non abbiamo, insomma, ulteriori dettagli su quali saranno i criteri di valutazione. A far storcere un po' il naso, inoltre, è una postilla che prevede che per i gestori la possibilità di inserire comunque dei sovrapprezzi sul roaming nel caso in cui il proprio mercato soffra di effetti negativi per i clienti nazionali, come un aumento dei prezzi causato da clienti esteri. La Commissione propone tetti massimi di 0,04 centesimi di euro al minuto per le chiamate, 0,01 per gli sms e 0,0085 a mega per la connessione, indicando che il gestore dovrà comunque dimostrare, ma non è chiaro come, che i clienti esteri che usano il roaming stanno producendo un danno al loro modello di tariffazione domestico. Il commissario Göttinger ha ribadito, come scrive Newsline.it, che la nuova bozza garantirà la fine dei sovrapprezzi sul roaming da giugno 2017 per tutte le persone che viaggiano periodicamente nell'Unione Europea, assicurando che gli operatori abbiano gli strumenti per proteggersi da eventuali abusi. L'adozione della proposta finale è prevista per il 15 dicembre, dopodiché la bozza sarà esaminata dal BEREC, dagli stati membri e dagli altri soggetti interessati, e noi vi terremo al corrente. E siamo in conclusione di questo appuntamento numero 692 di Studio DX, quella che è ascoltata in onda a partire dal 1 ottobre del 2016. www.studiodx.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione, forme di contatto e archivio di tutte le puntate fino a oggi realizzate nella versione radiofonica e nella versione televisiva, e www.bcllnews.it per raggiungere tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale. Sono veramente tante le informazioni che potrete trovare sui nostri siti, utili per chi pratica l'hobby del radioascolto, ma altrettanto utili e interessanti per chi a questo hobby vuole avvicinarsi. Ci trovate poi sui social con le pagine ufficiali Studio DX, BCL News, ma anche Radio BCL News e www.ondemediaitalia.it. Vi invitiamo a cliccare mi piace sulle nostre pagine e con i due gruppi di discussione, dove ci occupiamo di onde medie italiane, quello che è denominato appunto www.ondemedietalia.it, e soprattutto Studio DX, il radioascolto e radio tv, il gruppo storico dove ci intratteniamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, parlando di radio, di radioascolto internazionale, ma non soltanto, anche al di fuori di questa mezz'ora che trascorriamo insieme ogni settimana sulle varie emittenti in onda media e in onda corta che ci ritrasmettono. Insomma, poi ci ritroviamo lì e continuiamo a tenerci compagnia parlando praticamente un po' di tutto, e vi invitiamo a richiedere l'iscrizione anche a questi gruppi nel caso in cui non abbiamo avuto mai nessun rapporto in precedenza, non ci avete mai neanche inviato nessun rapporto d'ascolto. Scrivetemi un messaggio privato attraverso la pagina ufficiale illustrandomi la vostra attività e il vostro interesse a questi argomenti. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza, sarà Studio DX numero 693, la linea torna alla normale programmazione di questa rete e noi saremo qui puntuali la prossima settimana, come sempre. Buoni ascolti, alle prossime!